E buonasera amiche e amici di The Next Chapter. Questo è il capitolo 159 in questo lunedì. Che giorno è? 12 aprile, e non è lunedì, è martedì un'altra volta. Cominciamo bene. Siamo i soliti tre disgraziati della settimana scorsa. Io sono sempre Leonardo Flori, non riavrete mai Mapelli, ormai ha fatto i soldi. Ciao Jacopo Gramigna.
Buonasera, io comunque continuo a chiedere diciamo a fare un appello per il rilascio di Mapelli al battaglione Azov. Quando volete, proviamo a farlo scarcere, facciamo uno scambio politico, gli rimandiamo indietro per qualche vecchia gloria dei giochini, non lo so, quello che volete. Benvenuti.
E ciao ad Alessandro Zullo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, tantissima carne al fuoco, praticamente una grigliata stasera, ma partiamo dall'attualità. Allora, l'attualità più stringente in realtà è una pessima notizia per tutti gli appassionati di basket, in particolare per i tifosi dei Dallas Mavericks, perché Chris Haynes ha riportato le prime ufficialità sull'infortunio di Luka Doncic, corso al termine della regular season. È un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, e la prima notizia ufficiale è che non ci sono notizie ufficiali, il che non è mai un buon segno perché, come riportato da Chris Haynes, non ci sono tempistiche al momento per un ritorno in campo di Doncic, il che tipicamente in NBA vuol dire che sarà lasciato a riposo per qualche giorno e rivalutato in una settimana, 2 settimane, 3 settimane, non lo sappiamo. Quel che è certo è che Doncic, a meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, non dovrebbe cominciare questi playoff dall'inizio, e è una notizia molto grossa, molto grossa. Ci dispiace un sacco e andremo a vedere come questo avrà un impatto sui Dallas Mavericks. L'altra grande notizia di attualità
Scusa, ma
dell'ultimo.
visto che ci siamo, facciamo sto scambio. Diamo Jason Kidd al battaglione Azov, ci ridanno Mapelli. Mi sembra di.
Non sarebbe male, e penso che il primo a cui farebbe piacere essere rimesso in libertà in cambio della prigionia di Jason Kidd sarebbe proprio Alberto Mapelli, che ha sempre
Speriamo.
un bel rapporto con Jason Kidd. Sì, grande mossa del coach dei Mavs. L'altra grande notizia di attualità degli ultimi giorni è che Frank Vogel è stato sollevato dall'incarico di head coach dei Los Angeles Lakers. E niente, Vogel è stato ai Lakers 3 anni, ha vinto un titolo al primo anno, il titolo nella bolla. L'anno scorso, causa infortuni e cose varie, i Lakers sono usciti al primo turno contro i Phoenix Suns. Quest'anno, come tutti sappiamo, non si sono qualificati ai playoff tra mille vicissitudini, roster costruito un po' così, Davis che non c'è quasi mai stato, LeBron anche ha avuto diversi infortuni, non sono arrivati ai playoff e si è deciso che Vogel non sarà più l'allenatore dei Lakers. Ma ci sono anche indizi lasciati dall'NBA Twitter, dagli alti piani dell'NBA Twitter, a livello media, su chi sarà l'erede di Jason Kidd. Sarà un allenatore, ditemi se dico una cavolata, della Eastern Conference e che ha già vinto un titolo NBA, questo si è saputo. O almeno chi cercheranno di
Speriamo di
prendere.
no.
Chi cercheranno di prendere.
Ma sì, ho sentito il nome di Nurse.
Eh sì, esatto.
Speriamo di no.
Per Nurse.
Però allora, io ieri ho
per
letto
il
questa cosa di
mondo.
Nurse, che è molto probabile, ma al contempo oggi è emersa una voce per cui LeBron James sarebbe entusiasta di essere allenato da Mark Jackson. È uscita quest'altra voce qui, quindi
Veramente o sei serio?
sono serissimo, sono veramente serio.
Cioè, oddio.
Mark Jackson, quanti anni sono?
Welcome back
Quanti anni
to
sono che non allena
2018.
8-9?
Magari
No, ma di più,
2018.
ma sarà dal.
No, è che 2018 era l'ultima volta in cui qualcuno aveva detto dovremmo richiamare Mark
Mark
Jackson
Jackson, certo.
NBA.
Allora, Mark Jackson quant'è dal
Non so da
2014 che non
quanto.
allena, secondo
Boh.
me?
Vedi, è pieno di notizie su Mark Jackson che è è il preferito di LeBron James. Pieno.
Penso dal 2014 sia che Jackson non allena più in NBA.
E pure su NBC. NBC.
New York, no, me l'ero perso,
no,
pure io.
Mark Jackson è l'ultimo prima di Kerr, quindi sì, è 2014. Non ne ha fatte altre dopo i Warriors, quindi
no.
Sono i magici Warriors di Monta Ellis.
No, vabbè, povero disgraziato. Vabbè, aveva già lanciato anche Klay Thompson.
Sì, no, certo.
David Lee. Vabbè.
David Lynch che probabilmente va.
sì, 2014 comunque. Che hanno perso tipo al primo turno, una roba del genere.
Sì, contro i Clippers, secondo me. Era quel periodo in cui facevano sempre delle grandi regular season e poi uscivano sempre con i Clippers.
Sì, erano i Clippers di Paul
e Griffin. Sì. Esatto. Esatto, vabbè, comunque a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore dei Lakers, i Lakers sono un grande punto di domanda, perché penso tutti sappiamo che a ottobre diversi membri attuali del roster non saranno più lì, e ci sarà LeBron James, ci sarà Anthony Davis, per il resto non lo sappiamo, quindi è tutto molto etereo al momento per quanto riguarda i Los Angeles Lakers come la loro partecipazione ai playoff. E niente, detto questo, è il momento di concentrarsi sulle cose un pochino più serie. Perché? Perché è finita la regular season e quindi abbiamo un play-in, anzi due play-in, uno a est e uno a ovest. Partiamo dall'est.
Sì, due tornei e avremo due squadre per torneo.
Esatto, avremo quattro squadre che andranno a completare due tabelloni, le rispettive settime e ottave di Eastern e Western Conference. Partiamo dall'est, dove non mi ricordo di preciso quando saranno le partite. Cominciano già stanotte? Sì, cominciano già stanotte. E avremo subito stanotte la settima in classifica, il settimo seed della Eastern Conference, che sarà la vincente dello scontro fra Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, arrivata rispettivamente settima e ottava in regular season. La vincente tra Nets e Cavaliers andrà a scontrarsi con il secondo seed al primo turno, ossia i Boston Celtics. I Nets sono obbligati a vincere, non tanto per una questione di risultati, perché non sarebbero fuori se perdessero, ma perché comunque arrivano da strafavoriti. I Cavaliers comunque non sono al completo. E cosa ne pensate di questa partita? Che comunque sarà una gran bella partita, perché i Cavaliers, anche se da diverso tempo non sono al completo, non sono sempre stati una gran squadra, per tutto l'anno hanno sempre giocato un basket molto convincente.
Sì, vero, ci ho detto, Allen secondo me è un'assenza troppo pesante per i Cavaliers sulla partita secca contro i Nets. È vero che in realtà se c'è una partita in cui potrebbero soffrire meno l'assenza, quella è proprio la partita contro i Nets, detto che comunque Drummond nelle ultime partite non ha fatto male per i Nets, però comunque io mi aspetto una vittoria in realtà abbastanza convincente dai Nets. Non penso nessuno si metterà a fare calcoli, anche perché non è assolutamente detto per me che sia meglio beccare gli Heat rispetto a beccare Boston, e poi comunque non ti metti a fare i calcoli su due partite secche, e quindi secondo me vinceranno i Nets la partita di stanotte, e quindi domani quando ascolterete la puntata e avranno vinto i Cavaliers potrete ridere di questa previsione, però sì, no, in realtà io mi aspetto vincano i Nets. Peraltro hanno recuperato anche Dragic, mi pare che sarà disponibile per gara 1. Cleveland bene, però pesa veramente tanto l'assenza di Allen. Significa spostare Markkanen in quintetto, e secondo me non hanno possibilità sulla partita secca, ecco. Però appunto, è una partita secca, quindi sempre possibilità di essere smentito. Se dovessi puntare 2 euro li punterei sui Nets, ma come immagino tutti noi, ecco.
Esatto, sì. Io sento di dire proprio che i Nets più che altro devono cominciare presto in questi playoff a dare l'impressione di essere i Nets, cioè una squadra che noi ci aspettiamo possa fare corsa lunga, posto che per me appunto non esistono calcoli, come si diceva, ma i Nets per loro stessa conformazione, per loro stesso star power, non dovrebbero mettersi nelle condizioni di fare riflessioni di questo genere. Cioè, per i Nets affrontare i Celtics, affrontare gli Heat, affrontare i Bucks, affrontare i Sixers dovrebbero essere tutte tappe messe nel, diciamo, nel calderone di un percorso lungo che loro vogliono fare. Quindi trovare più di una di queste squadre nel loro percorso dovrebbe essere l'abitudine. Di conseguenza, chiaramente è importante vincere subito e cominciare a dare subito questo genere di impatto. Chiaramente loro hanno il miglior giocatore non solo dei play-in, ma probabilmente dell'intera NBA, e comunque un altro che è più o meno su quel livello lì. Poi hanno inoltre la possibilità di cavalcarlo in zone di campo in cui effettivamente Cleveland sarà più corta, potrà continuare a schierare senza pagare grossi dividendi a livello difensivo, o meglio, senza pagare grosse pecche, grossi dazi a livello difensivo con Drummond, cioè potrà continuare ad avere un assetto diciamo conservativo da regular season, ma con le aspettative dei play-in che quindi ti proiettano già nei play-off. Sì, non vedo una prospettiva in cui i Nets non passino in questo play-in in un senso o nell'altro. Per questo dico, visto che è l'unica squadra che certamente vedo i playoff, dico, mi aspetto di vederceli subito dalla prima partita, ecco.
Sì, sono peraltro curioso di vedere quali saranno gli accoppiamenti della partita, ad esempio chi si metterà in single coverage su Garland. Secondo me potrebbero provare a spendere Brown in realtà in marcatura, sì. Su Garland, magari lasciare Irving su Okoro, meno attivo in zona offensiva, però non lo so, però sarà un matchup interessante, anche evidentemente magari dall'altra parte non so chi è che si prenderà l'onere di marcare Durant,
perché non puoi caricare Mobley a quel punto per tutto campo.
Però in realtà non ti dico sia in realtà sui cambi non lo so sì, secondo
me rischieresti un po' con Mobley di scoprire completamente il ferro mancando Allen.
Sì, però è anche vero che su pick and roll con Durant da double handler, secondo me ne vedremo qualcuno di accoppiamento con Mobley, quindi sarà interessante, ecco.
Bene, anch'io concordo, penso che vinceranno i Nets, ma a prescindere da quel che pensiamo noi, la perdente di questa partita, mentre la vincente si prenderà direttamente il settimo seed, la perdente andrà a giocarsi dentro o fuori contro la vincente dell'altra partita di questo play-in, ossia lo scontro fra nono e decimo seed, Atlanta Hawks contro Charlotte Hornets, che è una partita ben più aperta, almeno sulla carta, di Brooklyn-Cleveland. È una partita interessante, sono due squadre diverse, entrambe giovani, Atlanta ha più esperienza, è già stato il playoff e comunque sono più anni che bazzica da quelle parti, Charlotte è più giovane ed è al primo anno veramente solido, è una partita più aperta, la logica probabilmente dice che Atlanta è favorita, se non altro appunto perché è già stato ai playoff, perché ha già vinto una serie di playoff l'anno scorso contro i New York Knicks, e però è interessante questo.
Avete
molto...
due?
Sì, sono
ha battuto pure il finale.
Avete ragione.
Anche in questo caso vale un discorso molto chiaro: il giocatore più forte, più abituato a giocare i playoff di queste due franchigie, ce l'ha, o meglio, che quantomeno ha dimostrato di poter performare i suoi livelli anche i playoff, ce l'ha Atlanta.
Ma chi è Danilo Gallinari?
E che chiaramente Danilo Gallinari, tra l'altro con un finale di stagione mostruoso, ha rimesso a posto le statistiche. Non sembra neanche una stagione da fine carriera se uno prende solo le statistiche grezze di Gallinari. Se avete notato, è uguale a
diverse stagioni. Quando si è fatto male Collins, ha giocato, che è entrato in quintetto, ha giocato molto bene.
Fa tante partite sopra i 20 punti. Allora, partiamo dal presupposto che Trae Young ce l'hanno solo gli Hawks. Ed è un fattore, un contesto, cioè un giocatore che crea un contesto incredibile. Partiamo dal fatto che fino agli Hornets per me tutte queste squadre meritavano tutte di fare i playoff, cioè questa è una delle stagioni che fa pensare all'NBA di rimettere, di ricominciare a pensare sulla possibilità di far andare veramente le 16 migliori squadre della Lega ai playoff, perché a parte i Timberwolves faccio davvero fatica a immaginare una di quelle che fanno i play-in a Ovest a livello di queste tre, proprio per solidità che hanno dato durante la stagione, per quanto i Clippers alla fine abbiano una vittoria soltanto in meno delle altre squadre, pensate qui, però ecco, un torneo play-in con le 16 squadre prese tra le migliori mi avrebbe fatto molto più piacere, vista la stagione di quest'anno. Detto questo, gli Hornets per me sono un'eccellente squadra, non è detto che partano così sfavoriti dal mio punto di vista, non è detto che abbiano una gestione oculata, perché io sentivo, avete detto i Lakers prima, io ho sentito tutta la settimana che saranno tra le squadre da guardare per chi vorrà andare a prendere Westbrook, non capisco per quale motivo con un core di questo tipo.
Ma perché? Non qual è la logica?
L'utilità, ma è da tutte le parti, forse sono andati a riprendere il fatto che per cui Michael Jordan rivede parte di se stesso in Westbrook, non lo so. Ma comunque, dal mio punto di vista, Hawks favoriti, Hornets però non partono mai battuti, cioè qui siamo molto più vicini appunto al 51-52-48-49 che è appunto nel disvalore che ci aspettiamo tra Nets e Cavs, che comunque per me non è così marcato, perché i Cavs sono una squadra che mi è piaciuta tantissimo per tutto l'anno.
Sì, peccato l'assenza sia di Collins da una parte, che verosimilmente non ci sarà, e quella di Hayward dall'altra, perché
ma Hayward anche quest'anno comunque troppo.
Con Hayward secondo me sarebbe stata una partita, ma sarà comunque una partita interessante in ogni caso. Sì, senza Hayward, anche con Collins, che non si sa in realtà, è ancora in dubbio, però potrebbe non esserci, dato che non gioca comunque da un mesetto. E vedo davanti anch'io Atlanta, che hanno una squadra più lunga, e li vedo, giocano in casa, che comunque fa, e li vedo più solidi. E però sì, partita apertissima in realtà, potrebbe vincere chiunque, e vedremo, bella partita comunque.
Se questi sono i questo è il play-in della Eastern Conference che andrà a definire le serie con prima seed, cioè Miami Heat, e seconda seed, cioè Boston Celtics, abbiamo già due serie definite invece, ossia terzo contro sesto seed, che sono Milwaukee Bucks contro Chicago Bulls, e quarta contro quinta, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors. Andando in ordine di classifica, e quindi partendo da Milwaukee Bucks contro Chicago Bulls, è un'altra serie bella, devo dire bella per essere un primo turno. I Bulls si sono un po' persi nelle ultime settimane, dopo un inizio strepitoso in cui si era parlato anche a lungo e a mio modo di vedere, ma un po' di tutti, molto meritatamente di DeMar DeRozan in top 3 per il premio di MVP. Si sono un po' persi, sono crollati al sesto seed, e questo gli fa incontrare i campioni in carica NBA al primo turno. Campioni in carica NBA che sono arrivati abbastanza veleggiando, hanno fatto tutta la regular season senza mai dare l'impressione di premere troppo sull'acceleratore, ma comunque disputando una grande stagione, e partono ovviamente da favoriti.
Ma sì, il discorso è, questa secondo me invece è una delle serie false equilibrate, cioè per me, per i Bulls della seconda metà di stagione, senza Lonzo, con tutti i problemi che hanno mostrato contro le squadre con un record positivo e soprattutto con quelle un record superiore a loro, per me questa è una delle serie più decise del primo turno. Mi dispiace perché chiaramente i Bulls hanno i giocatori per vincere le partite, ma magari finisce 4-2, quindi è molto più combattuta di quello che ci aspettiamo, però per me il divario è troppo, cioè i Bucks da playoff sono una squadra terrificante, l'abbiamo visto l'anno scorso, poi tra l'altro hanno anche quell'assetto mentale che permette loro di rialzarsi, di rimontare nelle serie, oltre al fatto che secondo me sono una brutta bestia proprio come accoppiamenti, perché anche complici le assenze sono troppo lunghi, troppo fisici, troppo impattanti anche nella loro metà campo difensiva per farsi creare dei problemi da Chicago, che ha due attaccanti straordinari, è un sistema abbastanza interessante, però ha tanti giocatori di quel sistema che secondo me non sono ancora abituati a stare ai playoff e quindi pagheranno fortemente lo scotto, come ovvio che sia, e di conseguenza la serie secondo me è molto meno equilibrata di quello che sembra, per quanto possa regalarci belle partite, perché lo star power e il talento non lo scopriamo di certo oggi, ecco.
Sì, io mi sento di concordare in realtà, questa per me potrebbe tranquillamente finire 4-1. Cos'è? Una settimana fa, peraltro, si sono incrociate le due squadre, mi pare, a Chicago, e i Bucks hanno vinto in realtà abbastanza convintamente, senza neanche spingere particolarmente sull'acceleratore. Mi pare che quasi tutto il quintetto titolare abbia giocato meno di 30 minuti, e Antetokounmpo ricordo forse addirittura meno, poco più di 20, e comunque hanno vinto abbastanza agilmente. E sì, in realtà non vedo anch'io particolari margini per cui i Bulls dovrebbero provare a impensierirli sulle 7 partite. Secondo me i Bucks hanno tutte le possibilità di limitare DeRozan, non vedo in realtà possibilità che i Bulls invece riescano a limitare tutte le bocche da fuoco dei Bucks, quindi sì, anch'io vado abbastanza convintamente sulla vittoria di Milwaukee. Sarà interessante vedere di nuovo su una serie da 7 partite il Caruso contro Grayson Allen dopo il fattaccio, però sì, anche secondo me è una serie abbastanza falsa e equilibrata, che è il motivo per cui settimana scorsa mi pare avessi detto, perché sarebbe stata secondo me sarebbero state due serie molto più equilibrate, sia i Bulls contro i Sixers che i Bucks contro Toronto, si sarebbero matchate entrambe molto meglio reciprocamente, e invece secondo me di là Toronto secondo me invece ha più armi da spendere sui Sixers, di qua secondo me si veleggia su 4-1.
Esatto, stavo per dire proprio la stessa cosa, almeno per come la penso io, sia che Philadelphia 76ers contro Toronto Raptors è una serie più aperta di Bucks Bulls. I Raptors non hanno lo star power che hanno i Sixers ovviamente, ma dopo l'inizio un po' così e così sono saliti di colpi, sono riusciti a far continuare a rendere a livello altissimo Scottie Barnes, che probabilmente è il favorito al premio di Rookie of the Year, e farlo integrare con i rientri graduali che ci sono stati durante la regular season di Fred VanVleet e Pascal Siakam. VanVleet prima, che è tornato subito ad alto livello, tant'è che poi ha partecipato al suo primo All-Star Game, e Siakam che poi anche lui è tornato a livelli altissimi. Il tutto andando a ricreare quella squadra allenata egregiamente da Nick Nurse e il suo staff, che difende bene, che attacca bene e che può sicuramente rompere le scatole ai Sixers, che ovviamente secondo Alessandro Zullo sarebbero arrivati primi in regular season 2 settimane fa e invece sono quarti. e che sì, hanno un grandissimo star power, perché poche squadre possono vantare Joel Embiid e James Harden, però non sempre, almeno a mio modo di vedere, hanno fatto click da quando Harden è arrivato a Philadelphia. Non hanno una gran storia, un gran rapporto con i playoff, i Sixers hanno tutta la pressione del mondo addosso, ce l'hanno come squadra e ce l'ha Harden, che ha voluto fortemente per l'ennesima volta nella sua carriera cambiare squadra per andare nella squadra dove voleva realmente giocare. E non per forza di cose penso siamo tutti d'accordo che dovendo scegliere una favorita si scelgano i 76ers, però non sarei così tranquillo.
Allora, tranquillità non c'è mai a livello di serie playoff. Chiaramente i Raptors sono un'ottima squadra, nelle ultime 10 ne hanno vinte addirittura 8 per chiudere la stagione, quindi sono anche in grande spolvero, cioè hanno dato proprio una sensazione di positività crescente man mano che la stagione è andata avanti, che di certo è da tenere in considerazione. Quello che mi sento di dire è che comunque, oltre al di là appunto dello star power, al di là delle stelle migliori, comunque Philadelphia ti costringe a un livello molto alto di concentrazione in difesa, ti costringe veramente a dover fronteggiare la capacità di forzare la difesa di Harden, ti costringe a giocare in maniera aggressiva su dei pick and roll che sono di difficile lettura, e soprattutto spalle a canestro è un martello, cioè con Embiid che ha fatto delle cifre quest'anno che sono da record, cioè sembrano venire da un altro NBA proprio, spalle a canestro, ti forza a dover stare lì e dover spendere più di uno dei tuoi uomini per giocarti quel genere di situazioni, che è acclarato che nell'NBA di oggi ai playoff non facciano una differenza, ma la storia dell'NBA recente ci ha mostrato che le squadre che hanno capacità di trovare punti spalle a canestro in situazioni puntuali durante i quarti, penso ai Golden State Warriors che a inizio terzo quarto spesso mandavano Durant spalle a canestro, lo facevano, o anche inizio partita per farlo mettere in ritmo, cioè questo genere di situazioni statiche ma con un contesto intorno che può essere pericoloso come quello di Philadelphia, è un bel po' tosta da affrontare. Cioè da dire che i Sixers hanno Tybull in meno per le partite a Toronto, perché Tybull ha deciso di non vaccinarsi dicendo di avere una conoscenza medica tale per cui può avere altri rimedi alla questione Covid. E questo un po' accorcia la rotazione di Philadelphia, un po' estremizza la forza fisica degli esterni di Toronto, la capacità di toglie un esterno che si sarebbe matchato alla grande invece con quel tipo di avversari, cioè dà un minimo di aria offensiva in più a Toronto. Detto questo, io mi aspetto pure che i Raptors in qualche modo incontrino anche loro questa sorta di rookie wall tra virgolette dei playoff, perché Trent quando l'ha giocata una serie di playoff su questo livello, Barnes lo stesso, tutto il roster da quel punto di vista, a parte Van Vliet che ha vinto un titolo e Siakam che hanno vinto un titolo da quasi quello di più, gli altri sono ancora un po' indietro, ma è normale, questa è una squadra che è arrivata al quinto posto quando a inizio anno la davamo forse i play-in. Rendiamoci conto della sproporzione tra quello che è successo e quello che ci aspettavamo. Detto questo, Philadelphia chiaramente favorita, Toronto strameritatamente comunque è lì a giocarsela.
Per me in realtà, cioè, Philadelphia forse sì favorita, non così favorita. Cioè, adesso se dovessi spendere ora qui la mia hot take per i playoff NBA 2021-2022 sarebbe che Toronto può fare le finali a est. E secondo me Tybull fuori nelle partite a Toronto peserà tantissimo, cioè, perché Tybull fuori vuol dire che il sesto di rotazione dei Sixers, Niang, e poi c'è Shake Milton e poi c'è Jordan. Questi sono, perché Cork Max non mi aspetto che faccia minuti particolari, e sappiamo già di come sia Harden che Embiid hanno difficoltà nel gestire i minutaggi sulle sette partite, mentre d'altra parte hai una mandria di giovanotti che secondo me la rotazione dei Raptors sarà a 7, 7 e mezzo, se Achiuwa farà, non so nemmeno quanti minuti, secondo me giocheranno tanto, cioè intorno già a quasi 40 minuti i 5 titolari, poi ci sarà Young, uno tra Bush e Achiuwa che giocherà qualche minuto, però il fattore rilevante da una parte e dall'altra è uno, lo stato di Harden, che non è evidentemente arrivato bene a Philadelphia. Harden non può essere ai playoff quello che si è visto in queste partite a Philadelphia, perché di là ci sono una serie di difensori che hanno tutti possibilità di provare a limitare Harden, che sia Anunoby, che sia Siakam, che sia lo stesso Barnes. E d'altro canto il giocatore più forte della serie ce l'hanno i Sixers, quindi sarà in realtà anche molto interessante vedere come gestiranno la marcatura di Embiid quando i Raptors andranno ultra piccoli con Anunoby, Siakam e Barnes e Trent insieme a Van Vliet, e perché sarà a quel punto importante portarlo fuori dal pitturato, farlo ricevere il meno possibile spalla canestro, e perché a quel punto Embiid diventa immarcabile per quella squadra. E però l'assenza di Tybull peserà tanto, e sarà anche perché senza Tybull sarà anche interessante vedere ad esempio chi si metterà in marcatura su Siakam, che peraltro per me sarebbe un abominio se non facesse almeno il terzo quintetto all'NBA quest'anno, che ha fatto una stagione fuori dalla grazia di Dio. Cioè, è assurdo quanto poco si sia parlato di Siakam quest'anno a fronte della stagione che ha fatto. Però secondo me è una serie molto, molto, molto più aperta di quanto non dica la carta, appunto. Poi appunto magari, non so, Harden fa una serie clamorosa, Maxey si conferma i livelli in regular season e finisce 4-1 anche questa. Però secondo me è una serie molto più aperta di quanto non sembri, e se appunto dovessi giocarmi il mio cippino contro le aspettative me lo giocherei qui e dico Raptors in 7.
Bello, questi sono i pronostici che ci piacciono. Prendendo un aereo invece, andando dall'altra parte del continente nordamericano, abbiamo un altro play-in. Abbiamo un'altra settima contro ottava, che è forse la partita più interessante di tutti e due i play-in di entrambe le conference. Vediamo i Minnesota Timberwolves contro i Los Angeles Clippers. Bella partita perché i Clippers ora sono di nuovo al completo. Nelle ultime partite di regular season hanno reintegrato sia Paul George che Norman Powell, che non avevano dall'alba dei tempi. Entrambi i giocatori, soprattutto George, sono tornati piuttosto bene. George ha anche giocato di più. Powell ha giocato, credo, due partite da quando è tornato. Non mi ricordo.
Sì, un paio.
Sì, comunque un paio.
Sì, sì.
E non so, allora, i Timberwolves in questa partita hanno da loro che è tutto l'anno che sono questa squadra, mentre i Clippers sicuramente stanno meglio con George e Powell che senza, però sono letteralmente appena tornati e potrebbero aver bisogno di trovare un po' di equilibrio, un po' di meccanismi. Detto questo, la mia favorita per questa serie sono i Clippers, perché Tyronn Lue ha molta esperienza nelle partite di playoff, anche sulla partita secca magari, è molto bravo a cambiare gli aggiustamenti in corsa, gli accoppiamenti in corsa e fare vari aggiustamenti, e comunque sono una squadra più rodata a differenza di quel che sono i Timberwolves, che sono alla prima possibilità di partecipare ai playoff dall'alba dei tempi. alla prima stagione vincente dall'alba dei tempi, e insomma potrebbero essere più un'incognita per quanto abbiano giocato una grande stagione.
Io se posso dire che sfiga i Timberwolves, perché è la peggior situazione possibile per affrontare questo genere di partita.
Sarebbero i Timberwolves se tutto fosse andato liscio.
Esatto, cioè una partita secca con un allenatore che comunque te la sa manipolare, ha molto in mano il suo gruppo e ha molto in mano le soluzioni che può operare con quel roster. Ha i due giocatori migliori del roster che sono appena tornati e comunque c'è entusiasmo, c'è ancora quella bolla di, appunto, di entusiasmo, di spinta che arriva quando un giocatore torna da poco e comunque è il momento di playoff. Ha contro uno dei migliori giocatori del mondo, che è Paul George, che se ne dica. Comunque è appunto una squadra che, anche senza i suoi pezzi migliori, ha l'ossatura, ha la struttura per poter effettivamente impensierire i Timberwolves, e soprattutto viene da 5 vittorie di fila. Cioè, e quanto di peggio esista, quando i Timberwolves non avessero perso l'ultima gara ancora speravano nel sesto posto, e quindi è davvero dura dal mio punto di vista, per quanto Minnesota sia una delle più belle note di tutta la stagione secondo me. Meriti di fare i playoff, ma non so se riuscirà a farli già dalla prima partita, e questo potrebbe metterli in un loop negativo, perché Towns ha fatto una grande stagione, tutto il core difensivo secondo me molto positivo a partire da Beverly e così via, cioè è la miglior stagione di Timberwolves dai tempi di Jimmy Butler, non c'è altro da dire. Il punto è che sono sfigati, cioè questi Clippers qui sono il peggiore avversario che si possa incontrare, ma proprio in tutto il play-in, al di là chiaramente di Durant e Irving, ecco, diciamo così.
Sì, poi rimane che secondo me comunque le ultime 5 vittorie dei Clippers vanno leggermente ridimensionate, perché sono comunque... sono 5 vittorie che hai fatto, adesso ce le ho davanti con i Bucks che non aveva nessuno, poi contro i Pelicans, sì, i Phoenix, i Suns senza nessuno, i Kings, vabbè, e Oklahoma City che aveva 6 barboni raccattati dalla strada, però sono d'accordo, in realtà i Clippers sono una squadra brutta da affrontare al completo, e non lo so, in realtà io sono molto combattuto su questo pronostico, devo dirvi la verità, perché i Timberwolves mi piacciono tanto e hanno trovato una quadra nella rotazione. Quello che sarà interessante ad esempio è vedere come accorceranno la rotazione, perché cioè, i Timberwolves girano adesso tipo a 11,
sì troppo, e cioè sulla singola partita magari no, perché in questa singola, però dovessero fare i playoff, ecco.
No, però cioè giocano con i 5 titolari e poi dando non pochi minuti ai vari Beasley, McDaniels, Theron Prince, McLaughlin, Nez Ride, cioè girano in tanti, una rotazione non puoi sostenere i playoff, quindi cioè, sarà interessante vedere come Finch gestirà la rotazione, e sarà interessante vedere come i Clippers proveranno a limitare Towns, perché secondo me starà un po' lì la chiave della partita, perché forse la miglior versione dei Clippers è quella senza Zubac in campo, sì. Però anche lì sarà poi interessante quello che ha fatto l'anno scorso Batum e quello che è in grado di fare anche Batum con gente più grande di lui, l'abbiamo visto, però ecco sì, forse la chiave starà lì. Cioè, secondo me i Timberwolves hanno la possibilità di vincerla la partita, forse sì, sono favoriti i Clippers al completo con Paul George, Powell, rientro di Covington, forse anch'io do favoriti i Clippers, però anche qui non mi stupirei vincessero i Timberwolves.
Mentre la vincente di questa partita andrà a scontrarsi direttamente col secondo seed, ossia i fantastici Memphis Grizzlies, la perdente andrà contro la vincente tra nono e decimo seed, ossia la partita di due squadre che a un certo punto sembrava impossibile arrivassero a giocarsi l'accesso ai playoff, invece l'hanno fatto, una delle due tagliando fuori Los Angeles Lakers, e stiamo parlando di New Orleans Pelicans San Antonio Spurs, che io forse mi sentirei di definire come la partita più indecifrabile di questo play-in di entrambe le conference, perché penso possa finire possano vincere entrambe e in qualsiasi modo, in una partita combattuta o con un blowout.
Secondo me passa, te lo dico subito, che passa New Orleans, cioè ho pochi dubbi da questo punto di vista. Se non altro posso dire una cosa speciale su New Orleans, ma Zion Williams ha deciso di fare festa tutto l'anno e ha avuto i suoi problemi, né? Ma questa squadra è arrivata a una senza Zion Williams, facendo quella seconda metà di stagione lì, vabbè. No, comunque, a parte questo, io penso che New Orleans abbia delle punte singole offensive, dei picchi che secondo me San Antonio non esprime ancora, per quanto secondo me il miglior giocatore dell'accoppiamento sia Murray, ho pochi dubbi da questo punto di vista. È vero, c'è Ingram, però insomma vediamo. Il discorso è molto chiaro, però secondo me San Antonio alla lunga, cioè su una partita così tesa con quel tipo di rotazione, con tutti quei giocatori, sai, Vassell, i Walker, cioè questo tipo di rotazione qui secondo me è troppo acerbo per una partita di alto impatto del genere. New Orleans invece ha anche i giocatori con l'incoscienza, con la faccia di cazzo giusta per vincere questo genere di partita. Questa è l'impressione che ho io. Boh, sarò io che li vedo ancora come, sai, dei bambini che devono farsi, giocatori degli
sport. Sì, oppure che ti nascondi come al solito.
No, non è vero, no, assolutamente.
Sì, anch'io do con moriti Pelicans. Secondo questa, i miei occhi, è la serie, è la partita forse più indirizzata.
No, fantastico, io ho detto che per me era la più incerta.
No, per me è la più indirizzata, forse addirittura più di quella dei Nets, ma più che per meriti dei Pelicans, che comunque rimangono una squadra con mille disfunzionalità, un po' perché non mi aspetto grandi cose dagli Spurs, che secondo me già ad arrivarci al play-in hanno over performato, dato dal fatto che hanno il migliore allenatore dell'NBA, perché cioè, questa squadra senza Popovic vince 10 partite in meno secondo me. Però secondo me appunto i Pelicans hanno di più rispetto agli Spurs, e poi secondo me chiunque uscirà da questa partita poi perderà quella dopo, sia contro i Timberwolves che contro i Clippers indipendentemente. Però sì, io qua punterei tranquillamente sulla vittoria dei Pelicans. Sì, dico la verità.
Bene, se vinceranno i San Antonio Spurs verrò a prendervi entrambi. Pensiamo invece a quelle che sono serie già definite a Ovest, che sono due serie in realtà che rischiano di essere fortemente influenzate dai due infortuni più illustri di questi playoff. Cominciamo in ordine di classifica da Golden State Warriors contro Denver Nuggets, perché ancora non si sa quando tornerà in campo Steph Curry. Con Steph Curry,
sì, non si sa però. Non si sa però, è un diciamo, è già un fattore di rischio o comunque un fattore di preoccupazione più basso di quell'altro infortunio di quelle.
Sì, 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 Curry è già rotto da un po', e è più vicino al rientro.
Kerr ha già detto, sai, potrebbe farcela come potrebbe non farcela, cioè già che ha detto potrebbe farcela non ce la farà di certo, non toglie nessuna incertezza, ma quantomeno già il fatto di lasciarcela fa pensare che presto o tardi, magari anche all'interno della serie, Curry potrà farcela. Quello che è successo a Dallas invece è molto più preoccupante, cioè sono un po' sincero. Ad ogni modo è una sfida tra poveri perché tra poveri a livello di trasfortunati e a livello di infortuni.
Sì, perché io ho parlato di infortuni illustri riferendomi a Doncic e Curry, senza scordarci che i poveri Nuggets non da poco, ma sono comunque falcidiati dagli infortuni.
Anche se si leggeva, insomma, sì. Ci sperava di vedere qualcosa di diverso a Denver, però non credo sia il capo. Poi magari ci sbagliamo, però un po' un peccato una serie del genere con questi presupposti.
E al completo sarebbe stata con Curry al massimo e Murray e Porter Jr. dall'altra, sarebbe stata veramente una serie, forse la serie più bella di tutti i playoff, sarebbe stata al del primo turno. Detto
sì,
questo,
sicuro.
Boh, io sono un po' incerto su come, cioè sono un po' incerto nel senso, se Curry riuscirà a giocare anche metà della serie, i Golden State Warriors penso siamo d'accordo che siano i favoriti.
Sì, sì, assolutamente.
Detto questo, nei Nuggets c'è forse il favorito numero uno per il premio di MVP, che ha giocato un'altra stagione incredibile, e se i Nuggets sono riusciti ad arrivare ai playoff praticamente senza il play-in, è praticamente merito di Nikola Jokic, e boh, vediamo quando, in realtà dipende molto da quando rientrerà Curry, se per gara 1, gara 2, gara 3.
Ma per me in realtà la vincono anche senza Curry questa serie, vi dico la verità, cioè hanno la possibilità di
sì,
Curry questa serie, i Warriors, anche perché sono un brutto accoppiamento i Warriors per i Nuggets,
sì,
cioè un po' per tema di pace, forse il peggior accoppiamento che i Nuggets potessero affrontare, poi insomma, cioè anche senza Curry, cioè Poole si è fatto un finale di stagione fuori dalla grazia di Dio proprio, e quindi secondo me in realtà gli Warriors hanno la possibilità, io dico Warriors in 6 indipendentemente da Curry, con Curry dico anche Warriors in 5 in realtà, e posto che appunto alle ultime sembra dicano che potrebbe farcela per gara 1, però attendiamo, e di là tutto sta nell'avere uno chi si prende la briga di marcare Jokic quando non se lo prenderà Draymond Green, nei minuti in cui non se lo prenderà Draymond Green, veramente lo farà Looney. Molto, in realtà le speranze dei Nuggets passano da tutti quelli che non sono Jokic, cioè dalle percentuali da tre punti dei vari Austin Rivers, Will Barton e compagnia cantante, perché
che è tutta gente che però i playoff vuoi far tirare, cioè non
certo,
ci nascondiamo,
no,
cioè
assolutamente sì, verosimilmente manderanno spesso raddoppi su Jokic i Warriors, comprensibilmente come hanno fatto un sacco di squadre contro i Nuggets anche gli scorsi playoff, è molto, secondo me, tutte le chance dei Nuggets di provare a impensierire i Warriors passeranno da come gli altri riusciranno a capitalizzare eventuali raddoppi su Jokic, parlo dei vari Barton appunto, Morris, Rivers, Island, gente sì, verrà lasciata aperta verosimilmente in molte circostanze, però se c'è secondo me un sistema difensivo che può limitare Jokic, quello è quello degli Warriors, quindi forse non indirizzata quanto quella Bucks Bulls, però anche questa secondo me è una serie che va sul 4-2 per gli Warriors.
L'altra serie invece, tra quarto e quinto seed, vede i Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz. Qui, come diceva giustamente Jacopo, la situazione infortunio illustre sembra essere ben più grave, perché Luka Doncic, come abbiamo detto in apertura, al momento non si ha idea di quando potrà tornare in campo, e questo stravolge completamente il senso della serie, nel senso che già sarebbe stata una serie, a mio modo di vedere, con i Mavericks favoriti, ma comunque una serie da giocare, da vedersi. Senza Doncic, i favoriti d'obbligo diventa. A questo punto dobbiamo presurre che Doncic non giocherà questa serie, poi magari tra 10 giorni in campo, però se a 5 giorni dall'inizio dei playoff dicono, anzi ormai 4 giorni dall'inizio dei playoff dicono che non si sa quando, che non c'è una timetable per il suo ritorno, dobbiamo presumere che non giocherà. In questo modo gli Utah Jazz diventano i favoriti d'obbligo di questa serie.
Sì, mi sento di dire di sì, per quanto probabilmente questi Jets, soprattutto questi Jets che hanno finito la stagione, probabilmente potrebbero essere favoriti solo contro i Mavericks. Senza Luca, sì, senza Doncic, anche io vedo difficile, cioè non so come i Mavericks possano uscire da una serie di 7 partite. Personalmente in realtà non so veramente minimamente come si inquadra l'infortunio di Doncic, cioè non ho le competenze per neanche solo abbozzare quando potrebbe tornare. Però appunto sì, è vero che quando si parla di no timetable non è mai particolarmente incoraggiante come informazione. Sì, senza, è una merda, peraltro, che è l'ultima partita, peraltro veramente Dallas secondo me quest'anno, per come aveva finito la stagione, per come Dinwiddie si era inserito in rotazione, per come stavano andando le cose, poteva veramente pensare di fare la corsa lunga. E senza Doncic per me è difficile escano al primo turno, sì.
Ma se, più che altro è che sarebbe il primo indizio del fatto in favore di Utah da tanto tempo a questa parte. Noi parliamo sempre di una finestra che si chiude, parliamo sempre di risposte da dare. Cioè, questa è una serie che non possono perdere se Doncic non gioca. Cioè, per abitudine, strutturazione del roster al completo, anche per risposte date nelle ultime regular season, questo molto meno, ma nell'ultimo stralcio del loro percorso, secondo me non esiste un'alternativa, posto che io ho la sensazione che invece potremmo vederlo Doncic, non lo so perché, ma i report sono forse volutamente fumosi per questo, cioè per lasciarlo aperto questo spiraglio, non ne ho idea. Ad ogni modo, i favoriti devono essere chiaramente i Jets, chiaramente anche per una questione proprio di, appunto, di abitudine a stare insieme, perché i Mavericks hanno parte della loro rotazione ristrutturata, hanno il loro giocatore migliore fuori e hanno comunque dei problemi, secondo me, al di là di tutto, malgrado un grandissimo finale di stagione. A questo punto tocca puntare su Utah, però anche qui è un peccato, cioè non è possibile un'intera lega mutilata in maniera così forte degli infortuni. Non è il primo anno che ne parliamo a ridosso dei playoff ed è sempre più rilevante il problema.
Bene, noi abbiamo chiuso con la nostra arringa sui play-in che si svolgeranno tra oggi, domani e il resto della settimana, e i playoff che cominceranno sabato, almeno per quel che sappiamo. In chiusura avremo una chicca, perché c'è un nuovo capitolo della storia Jacopo Gramegna fa cose, e niente, non dico niente io perché è giusto che vi racconti direttamente lui la questione.
Allora, il 22 aprile sui nostri schermi arriverà l'ennesimo prodotto di quella che è la Golden Age dello storytelling sportivo. Noi stiamo vivendo un periodo in cui siamo bombardati di prodotti di questo tipo, è pienamente filtrato nel tessuto connettivo comune la nostra, diciamo, questo tipo di passione, e quindi non poteva che esserci una docuserie dedicata a Magic Johnson. Esce il 22 aprile su Apple TV Plus. Io ho avuto modo di vederla in anteprima qualche settimana fa, c'è già una mia recensione per iscritto per chi ne volesse sapere ancora di più, ma trovo carino poterne parlare un attimo a modo in ambito cestistico e non semplicemente cinematografico come l'ho fatto finora. Allora, partiamo col dire che secondo me è un prodotto da production value altissimo, cioè è prodotto da Apple, hanno il massimo delle maestranze a cui far riferimento e sono stati molto attenti a ricreare un contesto di riferimento come quello della Los Angeles fine anni 70, anni 80, inizio anni 90, che venerava Magic Johnson, cioè era proprio un culto. Quindi partiamo col dire che è un prodotto fortissimamente aperto a un pubblico generalista. Io che vivo un po' il controcampo del pubblico generalista, perché sono molto appassionato di pallacanestro e molto appassionato di cinema, fino ad essere entrato in un ambito semiprofessionale di entrambi, vengo a dire che effettivamente quella scelta di mostrare il controcampo può lasciare spiazzato chi abbia una prospettiva leggermente diversa. Perché lo dico? La serie è strutturata su 4 episodi da un'ora, quindi fruibile in una giornata fondamentalmente, che hanno chiaramente una connessione orizzontale perché sono eventi consecutivi della vita di Magic Johnson, ma ha anche una forte strutturazione verticale, una forte autonomia di ogni puntata rispetto all'altro, quasi tematica, perché la narrazione si apre in medias res con Magic Johnson che sta per arrivare nell'NBA, con quindi lui che vince la finale NCAA, sta per essere scelto, la grande scelta tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, la cosiddetta monetina vinta dai Lakers, e quanto fosse importante, quanto fosse proprio come un asteroide, si vedeva arrivare questa grandissima star nell'NBA, non si capiva che impatto potesse avere. E io già qui ho notato la prima scelta strana da appassionato di basket, cioè non è stato sottolineato minimamente un aspetto che mi aspettavo fosse centrale nella narrazione, cioè che la finale NCAA vinta dalla squadra di Magic Johnson era la che era Michigan State, che erano gli Spartans, è stata contro Indiana State, la squadra imbattuta e ritenuta imbattibile, guidata tecnicamente in campo da Larry Bird. Ed è una cosa che mi ha spiazzato, cioè io capisco voler partire in media stress per farci capire quanto è grande Magic Johnson, ma non capivo come si potesse arrivare a omettere questo genere di dettaglio. Poi con la narrazione l'ho capito, perché l'episodio successivo è sugli anni 80 e anche qui il duello con Bird è quasi completamente omesso, cioè è inserito nella narrazione Lakers contro Celtics, America del Nord, Stati Uniti più del Nord, Stati Uniti un po' più del Sud, Stati Uniti bianchi, Celtics contro Stati Uniti di colore. Io farei anche notare che in realtà secondo l'NBA la vulgata è Stati Uniti, diciamo che amano lo sport di squadra, Stati Uniti che amano le stelle, ma questa è una mia notazione sul dialogo tra Celtics e Lakers. Poi abbiamo una terza puntata che è incentrata fondamentalmente sulla scoperta, sulla diagnosi della sieropositività e sulla reazione che ha avuto l'uomo lo sportivo, e l'ultima puntata è sulla rinascita, sui tanti volti successivi alla carriera di Magic Johnson, quindi passando anche per il Dream Team, ma tutte le iniziative imprenditoriali, il tentativo di fare un rientro in NBA, il secondo tentativo di rientro, tutto quello che ha rappresentato anche nella vita privata. Perché, e qui vengo a spiegare la scelta che secondo me spiega un po' l'assenza di pathos sulla più grande rivalità della carriera di Magic Johnson, è che secondo me l'obiettivo della narrazione non era quello di estremizzare i dualismi, ma di creare una narrazione convergente sull'eroe che è Magic Johnson per il pubblico generalista, lo ripeto. Quindi non è sottolineato tanto il rapporto con Bird, è paradossalmente più sottolineato quello con Isaiah Thomas, perché è inserito nel filone della seconda puntata che, raccontando tutti gli anni 80, ti porta sui fine degli anni 80 a scoprire il dialogo, il duello tra Lakers e Pistons. Oppure un altro a cui viene dato un'importanza paragonabile è Michael Jordan, che un po', oltre ad essere equiparato come grandezza, diciamo, è anche il metro di paragone per mostrare come viene superata l'NBA degli anni 80. Quindi questo l'ho trovato molto riuscito. non è stato fatto nessuna citazione all'esclusione di Isaiah Thomas, che lui definisce mio amico più di una volta nel documentario, dal Dream Team. Questo cosa ci porta a dire? Che ogni polarizzazione, secondo me, viene rigettata a livello narrativo in questa storia. Cioè, abbiamo la volontà di raccontare in maniera sia orizzontale che verticale, come ho detto, un grande personaggio, un personaggio larger than life, come piace alla vulgata epica statunitense. Quindi abbiamo un montaggio iper coinvolgente, una colonna sonora funzionale. Gli ospiti del documentario nemmeno ve li dico, ci sono due ex presidenti degli Stati Uniti d'America a parlare di uno sportivo. Non so quanti sportivi possono avere questo onore, visto che ci sono Obama e Bill Clinton. C'è tutto lo showbiz, Snoop Dogg, c'è chiaramente Samuel L. Jackson, che è il suo grande amico, c'è Jimmy Fallon, cioè davvero a livello di production value non si può dire nulla un'opera del genere. A livello di aneddoti scoperti a livello sportivo, sento di dire che non è, anche qui è come quando abbiamo parlato di del documentario sui Bulls, di The Last Dance. Secondo me non è puntato all'approfondimento vero della dinamica sportiva quanto appunto del personaggio larger than life, però la vera, il vero orientamento di questa serie secondo me è fondato sul contrasto tra Irving Johnson e Magic Johnson. E come dice bene il figlio Irving Jr. verso il finale dell'ultima puntata, una è il personaggio pubblico dell'altro. Infatti quello che stupisce, che a me sconvolge, è che hanno molto più screen time all'interno della narrazione personaggi che noi non conosciamo, cioè amici di infanzia, parenti, compagni di college, genitori, fratelli. Questo cosa vuol dire? Che si vuole chiaramente dipingere un lato umano dietro lo sportivo e mostrare dal macroscopico i grandi eventi della vita di Magic Johnson. Quindi la sconfitta nelle finali coi Bulls, noi scopriamo che c'è un controcampo collegato al fatto che lui ha fatto una promessa al padre, ci sono determinati eventi, cioè determinati sentimenti che lui ha provato, che l'hanno portato poi chiaramente alla clamorosa rinascita nell'anno successivo, la grande vittoria dell'anno successivo. La scoperta della sieropositività, un aspetto di grande approfondimento rispetto a quello che ha generato nel nucleo familiare, rispetto alla sua famiglia, rispetto alla sua compagna, rispetto a e quindi c'è una compressione di quello che può essere vissuto dal mondo. E quello che emerge è una cosa che secondo me di Johnson non è mai emersa abbastanza, è anche la sua volontà di essere leader della comunità afroamericana, che secondo me rispetto ad altri sportivi non è mai stata preponderante nell'idea che sia comunemente di Johnson. Quindi posso dire che in definitiva, da appassionato di cinema, stiamo parlando di un prodotto tecnicamente incontestabile. Stiamo parlando di un prodotto che si fruisce con una rapidità incredibile, cioè volano via ma con grande facilità le puntate, e secondo me creano al centro, con la seconda e la terza, un dittico molto interessante proprio di tematiche a livello di propulsione. Cioè vuoi arrivare alla quarta, non ti pesa la narrazione. A livello di appassionato cestistico ti dico, la cosa più interessante è il controcampo umano, cioè è la volontà di creare quest'altro personaggio, di scoprire quello che in realtà non è mai emerso, difficilmente emerge a livello umano dello sportivo, a meno che appunto quando non decidono di farlo emergere. È un prodotto che consiglio a maggior ragione a chi non è appassionato di entrambe le cose, perché è pienamente coinvolgente. Però ti devo dire, l'aspetto cestistico prevalente che ci mostra secondo me in maniera evidente, come però ce lo mostra secondo me in sottrazione, è come lui, Bird e Stern viene citato invece più di una volta giustamente, abbiano contribuito a creare un NBA diverso. Il fatto è che lo fanno solamente dalla sua prospettiva, lui arriva e cambia tutto. Quindi ti dico, vedere una produzione di così alto livello dedicata alla pallacanestro fuori dall'ambito di esclusiva dedica alla pallacanestro ancora una volta su un'altra piattaforma, è sicuramente un grande motivo di orgoglio per chi si trovava ad essere uno, diciamo, un tifoso di uno sport di nicchia e adesso invece è nel pieno del boom di questa narrazione che è nata secondo me grazie alla pallacanestro.
Retelling
bene anche grazie a The Last Dance. Quindi che cosa dirvi di più? Ve la consiglio caldamente. La settimana prossima potremo avere ulteriori aggiornamenti sulla serie perché devo seguire un evento adesso collegato che potrebbe risultare molto interessante. Ho già preparato del materiale che potrei sottoporvi. Per il resto guardatela tranquillamente, anzi guardatela in compagnia, secondo me aiuta molto l'idea dell'evento collettivo per apprezzare una serie che, ripeto, può dare a tutti da varie prospettive, ma non aspettatevi il De Profundis sullo sportivo a livello tecnico o sull'uomo o a livello cinematografico, non aspettatevi Notturno di Gianfranco Rosi, è un prodotto per tutti.
Bene, grazie come sempre per questo nuovo capitolo di Gramegna fa cose. In realtà la cosa migliore che potete fare per conciliare quello che vi ha appena detto Jacopo con la voglia di guardare questa serie è andarvi a cercare il trailer se ancora non l'avete fatto, perché bastano quei 2 minuti per metterti davvero...
Il trailer è bomba, cioè...
Il trailer è veramente fatto, è veramente di una produzione Apple, ma potrebbe essere HBO, Netflix, qualsiasi cosa. Cioè una di quelle cose che in 2 minuti ti fa...
Apple è ancora più ricca, cioè là vedi proprio l'opulenza dei mezzi e mi permetto di dire che effettivamente già dall'intro, cioè già dal... c'è un piccolo prologo nella serie che dura tanto quanto un trailer e tu dici vabbè, abbiamo già capito che cosa ci state dicendo, ex presidente degli Stati Uniti, colonna sonora di questo tipo, Snoop Dogg, abbiamo capito dove ci state portando, quindi sì, assolutamente guardate il trailer, leggete la recensione che è assolutamente priva di spoiler per quanto si possa spoilerare la vita di qualcuno e quindi fateci sapere.
Questo era l'ultimo argomento della nostra serata, per voi sarà della mattinata, della pausa pranzo, del pomeriggio, di quel che vorrete, e quindi non posso che passare ai saluti e comincio proprio da Jacopo Gramegna, grazie soprattutto per questa anticipazione sulla serie su Magic Johnson.
Figuratevi, quando volete.
Ciao, sei improvvisamente diventato robotico, peraltro.
Sì, a un certo punto hai attraversato 3-4 secondi da Yo Robot.
In realtà è proprio così. In realtà
sei diventato Sersei Cosmi o Simone Inzaghi.
Esatto.
Ciao, comunque, ciao anche a te, Alessandro Zullo.
Ci vediamo settimana prossima.
Ci sentiamo settimana prossima e buoni play-in, buoni play-off e buona vita. Ciao.